Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, Radio Arengo vi dà il buongiorno sabato mattina alle 8 di quest'estate, sempre più calda, e su Radio Città Fujiko mandiamo i podcast che Stefania Coco Scalisi ci ha reso disponibili e che raccontano la storia di grandi donne. Great Women in History. Speriamo che questo ascolto sia di vostro gradimento e vi auguriamo un buon fine settimana.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi dobbiamo andare nell'Olanda di inizio Novecento, dove incontreremo Frida Belinfante, direttrice d'orchestra, eroina della resistenza olandese e leader dei diritti LGBT ante litteram. Frida nacque nel 1904 in una famiglia di musicisti di Amsterdam. Suo padre, ebreo, era infatti un pianista ed insegnante di musica. Sarà lui ad introdurre Frida al mondo della musica, spingendola ad imparare il violoncello all'età di 10 anni, per poi farla laureare al Conservatorio di Amsterdam. Sia lei che il padre avranno successo nel mondo musicale. Il padre sarà il primo pianista a presentare l'intero ciclo delle sonate per pianoforte di Beethoven durante una sola stagione al, e perdonatemi la pronuncia, Concertgebouw di Amsterdam, mentre Frida farà il suo debutto musicale a soli 17 anni, alternando ai concerti lo studio con il violoncellista Gérard Ecking a Parigi, con il quale svilupperà poi una stretta amicizia. Dopo aver diretto per anni le orchestre del liceo, dell'università e ensemble da camera, nel 1937 Frida verrà invitata dalla direzione del Concertgebouw di Amsterdam a formare l'Het Klein Orkest, un'orchestra da camera della quale diverrà poi direttore artistico e direttore d'orchestra. Frida manterrà questa posizione fino al 1941, diventando così la prima donna in Europa ad essere direttore artistico e direttore di un ensemble orchestra professionista. Contemporaneamente farà anche apparizioni settimanali come direttore ospite della Radio Nazionale Olandese e viaggerà come direttore ospite anche con varie orchestre nei Paesi Bassi e nel Nord Europa. Ma la sua luminosa carriera era destinata ad arrestarsi a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale e dell'invasione nazista dell'Olanda. Consapevole del precipitare degli eventi, Frida deciderà di posare il violoncello e unirsi al CKC, il gruppo di resistenza olandese, introdotto da un suo amico, l'artista apertamente gay William Arendaus. Mostrando un talento naturale nel plagio, durante la resistenza Frida sarà impegnata con la falsificazione dei documenti per gli ebrei che volevano scappare dal paese. Fu lei a suggerire poi che per rendere ancora più verosimili i documenti falsi sarebbe stato necessario bruciare quelli originali, proposta che porterà il CKC ad organizzare il bombardamento dell'anagrafe di Amsterdam che avverrà il 27 marzo del 1943. Presi di mira dalla Gestapo, dopo l'incidente dell'anagrafe, i membri del gruppo, tra cui Frida, si daranno alla macchia. Quando lei scoprirà però che molti dei membri del gruppo erano stati arrestati, tra cui anche il suo amico William Arendaus e molti di questi giustiziati, Frida farà la scelta parecchio coraggiosa di travestirsi da uomo per sfuggire ai nazisti. Un travestimento che durerà 3 mesi e che sarà così efficace da far sì che Frida incontrasse più volte la madre durante quei mesi e quella non la riconobbe e che addirittura si recasse anche dal barbiere per aver fatto un taglio di capelli. Ma sentiamo proprio dalla voce di Frida come andarono le cose.
I still remember the day I went there and I really looked pretty good in my disguise and Barbara walked up to me and he said, what do you want, sir? Shave or haircut? And I said, no, just haircut. And he didn't bat an eye. For 3 months I was disguised as a man and very successfully so. And I passed my mother several times during that time, and she never recognized me.
Travestita da uomo, come abbiamo appreso in questa intervista rilasciata da Frida Belinfante in tarda età, Frida avrà l'opportunità di nascondersi dai nazisti e tentare la fuga verso il Belgio e la Francia, dove verrà poi aiutata dalla resistenza francese a raggiungere la neutrale Svizzera. Arrivata al confine con la Svizzera nell'inverno del 1944, sarà costretta insieme al suo compagno di viaggio ad attraversare le Alpi a piedi per potersi conquistare la salvezza. Lì, grazie all'intercessione del suo ex maestro di violoncello, Herman Scherchen, che confermerà che Frida era una cittadina olandese ed una sua ex allieva, ella otterrà lo status di rifugiato e lavorerà poi come bracciante agricolo a Montreux, in Svizzera, appunto. Finita la guerra, Frida ritornerà in Olanda per poi trasferirsi nel 1947 negli Stati Uniti. Si stabilirà a Laguna Beach, in California, e si unirà poi alla facoltà di musica della UCLA, la famosa università di Los Angeles, nel 1949. Desiderosa però di continuare la sua attività di direzione, formerà nel 1953 i Devine Street Players, un gruppo orchestrale di colleghi delle università locali e musicisti da studio di Hollywood. La formazione dei Devine Street si rivelerà fortunata per Frida Belinfante. Una performance di successo nella Redlands Ball da parte dell'ensemble, appunto sotto la direzione della Belinfante, spingerà le elite culturali locali a invitarla a formare un ensemble orchestrale permanente nella contea di Orange, in California. Diverrà così direttore artistico e fondatore della Orange County Philharmonic Society, che nel 1954 sarà incorporata come organizzazione senza scopo di lucro e senza tasse e diventerà il primo ensemble orchestrale della Orange County. Belinfante continuerà a impiegare i musicisti del Devine Street Players nella nuova orchestra della Philharmonic Society. Il rapporto di Frida però con l'Orange County Philharmonic terminerà bruscamente nel 1962, quando il suo contratto non verrà rinnovato. Le pressioni finanziarie erano aumentate, poiché il sindacato dei musicisti voleva che appunto i musicisti venissero pagati anche per le prove. Inoltre, membri del consiglio di amministrazione e alcuni esponenti della comunità ritenevano che un direttore maschio avrebbe in qualche modo aumentato la statura dell'orchestra e di conseguenza anche le entrate. In un'intervista del 1994, Frida dirà però che credeva che i pettegolezzi sul suo orientamento sessuale fosse in realtà il vero motivo per cui alla fine ella verrà rimossa. E proprio l'orientamento sessuale sarà una delle questioni che accompagnerà Frida per tutta la sua vita. La Belinfante era, difatti, apertamente lesbica e non farà nulla per nasconderlo, diventando così una paladina dei diritti LGBT. Quando aveva 16 anni, incontrò infatti la compositrice Henriette Bosmans, che Frida descriverà, e qua uso le parole sue, la mia migliore amica, ragazza amica. Era una grande ammiratrice di questa meravigliosa, bellissima ragazza, questa compositrice. Si innamorarono e vissero insieme a intermittenza per circa 7 anni. Henriette dedicherà a Frida anche il suo secondo concerto per violoncello. Frida sarà costretta a un matrimonio nel 1931 con tale Joe, un musicista anch'egli, che la minaccerà con un revolver di uccidersi se non l'avesse sposato. Frida consentirà per salvarlo dal suicidio, ma gli dichiarerà sempre di essere lesbica e di non provare alcuna attrazione per lui. Si separeranno nel 1936. Da quel momento in poi Frida vivrà diverse relazioni con altre donne, senza mai nascondersi. Belinfante ha riassunto la sua carriera in un'intervista al Los Angeles Times, dicendo: «Era troppo presto per me, dovevo rinascere, avrei potuto fare di più, questo è ciò che mi rattrista. Ma non sono una persona infelice, guardo sempre alla prossima cosa da fare, perché c'è sempre qualcosa da fare». Nonostante dunque Frida avrebbe potuto ottenere di più dalla sua carriera se fosse stato un uomo, negli ultimi anni della sua vita otterrà comunque dei meritati riconoscimenti. Nel 1987 il Board of Supervisors della Orange County e la città di Laguna Beach hanno entrambi dichiarato il 19 febbraio il Frida Belinfante Day, onorando i suoi contributi alla cultura musicale nella regione. La vita di Frida è stata anche oggetto del documentario But I Was a Girl del 1999 e la sua storia è stata anche esposta in una mostra finanziata dal governo olandese sulla persecuzione di gay e lesbiche durante la Seconda Guerra Mondiale. Infine, nel 1994, l'Holocaust Memorial Museum degli Stati Uniti ha riconosciuto ufficialmente il contributo della Belinfante alla resistenza olandese nella Seconda Guerra Mondiale. Frida morirà l'anno successivo a quest'ultimo riconoscimento, nel 1995, per cancro, all'età di 90 anni a Santa Fe, nel Nuovo Messico. Con questo dunque, con una donna che ha bruciato le tappe aprendo la strada alle donne nel mondo della direzione d'orchestra, eroina della resistenza olandese e paladina dei diritti LGBT per il suo coraggio nel non negare mai la sua sessualità, io vi lascio, sperando che abbiate trovato la sua vita interessante tanto quanto lo trovo. Benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. In questa prima puntata del 2019 parleremo di una donna che ha vissuto negli Stati Uniti, dove ha fondato la sezione americana della Croce Rossa. Sto parlando di Clara Barton, infermiera ed attivista americana, fondatrice appunto dell'American Red Cross. Clara nacque ad Oxford, Massachusetts, il giorno di Natale del 1821. Era la più giovane figlia di Steve Barton, veterano delle guerre contro gli indiani in Michigan e Ohio, e di sua moglie Sara. Desiderando da sempre essere infermiera, quando Clara aveva 11 anni, suo fratello David cadde dal fienile. Sebbene il medico disse che sarebbe morto, Clara, determinata, si prodigò per salvarlo e lo assisterà fino a riportarlo in salute. Dopo anni di insegnamento a casa, Clara Barton diverrà insegnante nel 1837 ad Oxford. Nel 1850 deciderà di proseguire la sua formazione apprendendo scrittura e lingue presso il Clinton Institute di New York. A seguito di questi studi aprirà una scuola gratuita nel New Jersey, che sarà così grande che i cittadini non permetteranno più ad una donna di gestirla. Ma piuttosto che subordinarsi ad un preside maschile, Barton si dimetterà. Sarà quindi impiegata presso lo US Patent Office, l'ufficio brevetti degli Stati Uniti, a Washington DC, per un periodo dal 1854 al 1857 e poi ancora nel 1860. Fu probabilmente la prima donna a ricoprire una carica di funzionario presso il governo federale. Allo scoppio della guerra civile americana, Barton si impegnerà ad organizzare delle strutture, deputate al recupero dei bagagli smarriti dei soldati e alla fornitura di medicine e scorte per gli uomini feriti nella prima battaglia di Bull Run. Ottenuto il permesso di passare attraverso le linee di battaglia per distribuire provviste, cercare dispersi e curare i feriti, Barton porterà avanti questo lavoro per tutto il resto della guerra civile, viaggiando con l'esercito a sud fino a Charleston, South Carolina. Nel 1864 fu fregiato del titolo dal generale dell'Unione Benjamin Butler di Lady in Charge degli ospedali al fronte. Finita la guerra, Clara si recherà in viaggio in Europa e lì scoprirà l'esistenza della Croce Rossa Internazionale a cui si associerà. Caso volle poi che durante la sua permanenza, proprio in Europa, scoppiasse la guerra franco-tedesca, franco-prussiana dovremmo essere più corretti, quindi nel 1870. Anche in Europa, Clara sarà molto attiva sul fronte di guerra, coordinando, su richiesta congiunta delle autorità tedesche e del Comitato di Sicurezza di Strasburgo, le operazioni per il sostentamento dei poveri della città di Strasburgo nel 1871 e poi di quelli di Parigi nel 1872. Alla fine della guerra sarà decorata con la Croce d'Oro di Baden e con la Croce di Ferro della Germania. Al suo ritorno negli Stati Uniti nel 1873, Clara inaugurerà un movimento per ottenere il riconoscimento del Comitato Internazionale della Croce Rossa da parte del governo degli Stati Uniti e per spingere quest'ultimo a firmare la Convenzione di Ginevra, che, ricordiamoci, consentiva il trattamento dei malati e dei feriti in battaglia, la corretta identificazione e sepoltura degli uomini uccisi in battaglia e il corretto trattamento dei prigionieri di guerra. Sebbene buona parte dell'opinione pubblica americana fosse certa che una catastrofe come quella della guerra civile non si sarebbe più verificata, la Barton sarà comunque molto abile nel persuadere della necessità di un organismo che fosse in grado di rispondere alle crisi, fino ad ottenere nel 1881 dall'amministrazione di Chester Arthur il placet per la creazione dell'American Red Cross, di cui sarà presidente fino al 1904. Durante i suoi mandati la Barton sarà molto attiva sia negli Stati Uniti che all'estero. Nel 1896, in risposta alla crisi umanitaria nell'Impero Ottomano a seguito dei massacri Hamidan, la Barton navigherà fino a Costantinopoli e dopo lunghe trattative con Abdul Hamid II, sultano di Costantinopoli in quel periodo, otterrà l'apertura della prima sede internazionale della Croce Rossa Americana in Turchia. Lavorerà inoltre negli ospedali di Cuba nel 1898, aveva già 77 anni, quindi un'età piuttosto avanzata. L'ultima azione che compirà come presidente della Croce Rossa Americana sarà quella di aiutare le vittime dell'uragano Galveston nel 1900. Clara si dimetterà nel 1904 a causa dell'età avanzata, non prima però di aver fondato la Società Nazionale del Primo Soccorso. Morirà di tubercolosi il 12 aprile 1912 all'età di 90 anni, a Glen Echo, Maryland, con tutti i suoi amici più cari al suo fianco. Dal 1976 Clara Barton è ricordata nella Hall of Fame for Great Americans. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha trascorso la sua vita ad aiutare gli altri, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Come sempre, vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!